Buongiorno a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Bene, nella seconda parte della trasmissione, vi ricordate, leggo il libro dell'Anticristo, un paragrafo alla volta, e oggi parleremo del luogo d'origine del male. Prima di cominciare il libro dell'Anticristo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, sabato vi ricordo che c'è la conferenza su monoteismo, stupro e pederastia, che è la terza conferenza del ciclo che stiamo facendo a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Allora, monoteismo, stupro e pederastia. Vi ricordate, questa conferenza abbiamo già tenuta a Radio Gamma 5 ed è una conferenza che delinea una serie di principi sociali, una serie di modi con cui il pagano politeista si rapporta col mondo circostante e con la vita ed essenzialmente col sistema sociale in cui nasce. Il paganesimo e la stregoneria sono dei percorsi di trasformazione del soggetto all'interno dell'oggettività che il soggetto trova al momento della nascita. Pertanto parleremo della concezione dell'esistenza umana del cristianesimo, contrapposta a concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, pederastia come elemento divino del cristianesimo, stupro come esercizio di possesso del cristianesimo, la contrapposizione che c'è fra la famiglia dei ruoli, quella cristiana, contrapposta alla famiglia degli individui nel paganesimo politeista, e infine a rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Questa sabato alle ore 8:30, vi ricordo che l'ingresso è libero e gratuito, e dopo l'esposizione dei concetti verrà tenuto un dibattito con i presenti, come abbiamo sempre fatto in tutte le nostre conferenze. Un buon risultato l'ha tenuta la conferenza di Silvano venerdì scorso, e abbiamo raccolto anche un po' di soldi, non sono tantissimi, ma insomma per la cooperativa non sono riusciti a versarli, li verserò la prossima volta, e speriamo anche domani sera, sabato sera, di raccogliere una certa cifra. Vi ricordo infine che la quarta e ultima conferenza è quella che si svolgerà venerdì 3 novembre, questa, la mia, si svolge sabato 28 novembre alle ore 20:30, mentre la prossima è venerdì 3 novembre alle ore 20:30, dal titolo La paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura, relatore Gian Berra. Per cui vi do appuntamento per sabato alle ore 20:30 e sabato 28 ottobre alle 20:30 e venerdì 3 novembre alle ore 20:30. Naturalmente, dovendo fare la conferenza sabato, non posso essere qui in radio a fare l'assemblea degli speaker. Se qualche speaker è in ascolto, sappia che domani sera non sono in assemblea, proprio per preparare la conferenza di sabato. Detto questo, vediamo un attimo un'altra cosa. Siamo arrivati ormai alla festa del Shamayin, la festa dell'inizio dell'inverno, la festa della fine del raccolto e l'inizio del riposo. Shamayin era una festa agreste, da quello che mi ricordo io, sto andando un po' a memoria, dove praticamente ormai i raccolti erano fatti, il grano era nei granai, l'uva ormai era stata messa nei tini, e praticamente si iniziava il periodo del riposo. In questo periodo cessavano le guerre, perché le guerre non si fanno d'inverno, e venivano fatte, cominciavano in primavera, le campagne di primavera, pertanto ci si preparava ad affrontare l'inverno, pertanto c'era la festa della fine dei lavori e dell'inizio del periodo di riposo che per i poveracci in realtà vediamo sotto il cristianesimo in particolare non c'è mai stato, non c'era mai un momento di riposo, no? Mentre invece nei sistemi sociali pagani il riposo, come la lustrazione primaverile, come la ripresa dei lavori, come la ripresa delle semine, erano sempre dei momenti di festa, erano sempre dei momenti di gioia, diciamo così. Purtroppo il cristianesimo ha rubato anche questo. Niente, questa festa è ritornata un po' in auge con il nome di Halloween, partendo dall'America, e tende un po' a rappresentare il ritorno dei morti, diciamo, una cosa del genere, cioè il momento in cui i disincarnati entrano in vita. Sapete benissimo che noi non abbiamo assolutamente questo concetto, però ci piace il festeggiare, specialmente in contrapposizione a quanto rende triste, a quanto rende sottomesso, a quanto toglie la brama della vita. Bene, io invito tutti a fare festa. Invito tutti a raccogliere le zucche, anche le zucche di plastica, a metterle fuori dalla porta con le lampadine, fare addobbi e rappresentare un po' questa Shamain, questa, diciamo così, Halloween più che Shamain, che diventa un po' una specie di carnevale, un gioco in cui si può star bene, in contrapposizione proprio alla tristezza, al dolore, alla mancanza di un qualcosa che muore. In realtà non c'è nulla che muore, tutto rinasce sempre. Nel paganesimo è sempre una nascita, è sempre un trionfo. Va bene, detto anche questo, c'è un ultimo annuncio che devo fare. Da giovedì, credo che il numero sia il 9 novembre, giovedì 9 novembre, questa trasmissione, quella dalle 19 alle 20, io cesserò di leggere il libro dell'Anticristo e Silvano leggerà il suo libro sull'avvento del monoteismo, cioè sulle sue teorie sull'avvento del monoteismo. In pratica abbiamo deciso per alcune settimane, credo 6 o 7, quello che sarà, noi assisteremo facendo da regia a Silvano, ma di lasciare questo spazio a Silvano che legga il suo libro. Cioè Silvano fa lavori forestali, pur essendo professore di fisica, lui fa lavori forestali e in questo periodo comincia il suo riposo, cioè comincia il suo riposo dei lavori forestali, per cui può venire l'ora serale del giovedì e leggere quello che è il suo libro, insomma, sull'avvento del monoteismo. È un paganesimo diverso, però è sempre un paganesimo, i pagani sono tutti diversi l'uno dall'altro ed è comunque una cosa diversa da sentire. Pertanto io cesserò di leggere il libro dell'Anticristo per lasciare lo spazio a Silvano e dopo lo riprenderò, cioè quando Silvano ha finito di leggere il suo libro lo riprenderò tranquillamente, normalmente, a leggere il libro dell'Anticristo. Vabbè, ok, finiti con gli annunci, passiamo un attimino a riprenderci il libro dell'Anticristo. L'argomento di questa sera è... Scusate, il luogo d'origine del male. Ricordo che quello che stiamo leggendo, il libro dell'Anticristo, fu scritto nel 1985 e va sotto il titolo di Il Vangelo dell'Anticristo, cioè sono quell'insieme dei principi da cui un pagano o un apprendista stregone non può assolutamente derogare. Quello che vi leggerò adesso, il luogo d'origine del male, vado a memoria perché una vita che non lo leggo, e Carlos Castaneda lo scrisse nel suo ultimo libro, cioè ciò che Castaneda ha scritto nel suo ultimo libro del 98-99, praticamente il percorso di stregoneria che io vi sto presentando fu l'elemento centrale, fu l'elemento fondante di quello che è il percorso di stregoneria, per cui il luogo di origine del male. Prima di chiarire il concetto di bene e male, cercherò di spiegare l'origine del male. Il bene è, non ha una dimensione né uno spessore, non ha neppure ragione per essere definito con un nome. in quanto egli sta ad indicare la condizione naturale dello sviluppo dell'esistenza senza intoppi né barriere. Intoppi e barriere determinano il male, quale negazione dell'esistenza, e la loro rimozione è chiamata bene. Non sarebbe corretto cercare il luogo di origine di un qualche cosa senza prima aver definito la cosa cercata. Ma condizioni storiche, in questo caso specifico, consigliano l'assunzione di questo metodo. Innanzitutto c'è da precisare come nella ricerca del sé verso il sé e nella caccia della coscienza e consapevolezza i livelli di sviluppo per la specie umana e gli altri esseri della natura non sono quattro, come fino ad ora detto, ma molti di più. Dal concepimento fino a diventare parte integrante dell'entità universo attraverso tutte le fasi di sviluppo e di aggregazione intermedie. Oltre il quarto livello di trasformazione, i meccanismi della coscienza, dell'accumulo di potere personale, del fluire dell'energia vitale sono estremamente diversi da come noi li possiamo vedere o intuire e, oltre alle grandi linee di sviluppo, comprendono un grandissimo numero di variabili. Sapere questo, in realtà, non c'è di nessuna utilità nello sviluppo della conoscenza, della consapevolezza e del nostro potere di essere. Non ce ne importerebbe niente se non fosse per il fatto di comprendere come alcune variabili si sono ritorte indietro, condizionando con i loro bisogni lo sviluppo della specie cui apparteniamo. Non certo per aiutarci a passare più agevolmente al quarto livello o all'altro mondo, ma ostacoli duri. L'essere su cui poggiamo i piedi vide tutto questo, ma in realtà a lui non importava nulla. Anche se la specie umana avesse distrutto la superficie del pianeta nel giro di qualche milione di anni, questi l'avrebbe ricostruita. Possedeva sufficiente energia vitale per farlo. Ma intervenne l'entità. Ogni rallentamento allo sviluppo della specie umana era un rallentamento al proprio sviluppo. La specie umana aveva molte grosse potenzialità e poteva unire molte coscienze all'entità. Inoltre, era in possesso delle mani e molti pianeti del sistema solare si aspettavano molto, una coperta, una natura. Riuscire là, dove condizioni difficili avevano impedito l'energia vitale, di sviluppare spontaneamente una natura. Qualche coscienza già fluiva verso l'entità, era libera, e il flusso si sarebbe sviluppato in maniera geometrica se qualche cosa non si fosse rotto. Il guasto fu prodotto con il contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre a quello che è il quarto livello di sviluppo della specie umana. Questi esseri, giunti a un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la coscienza di sé per arroccarsi sulla coscienza del sé per arroccarsi sulla coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare, e questo è il pezzo che praticamente ha riprodotto Castaneda nel suo libro, se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali, essi intervengono sui processi evolutivi ed energetici della nostra specie al fine di assicurarsi energia vitale stagnata. L'intervento dell'entità era un fatto eccezionale. Normalmente essa è assolutamente disinteressata al, fra virgolette, destino delle singole specie della natura. Per l'entità è più che sufficiente che ogni specie abbia l'opportunità di accumulare potere personale per mantenere compatta la coscienza di sé sulla strada del sé al momento del passaggio da essere della natura ad essere luminoso. Questo garantisce il suo stesso sviluppo. Anche la situazione era eccezionale. La specie umana, a differenza di molte altre, era in grado di distruggersi, portando con sé almeno qualche decina di migliaia di altre specie. Questo fu il motivo per cui l'entità intervenne, per proteggere se stessa e il proprio divenire. Innanzitutto, rafforzò le linee di tensione che attraversano la specie umana e le altre specie all'interno della natura. Poi rallentò i passaggi nei livelli oltre il quarto di esseri, proprio mentre stavano effettuando dei passaggi cruciali per il proprio sviluppo individuale e congiungendosi con l'entità stessa. Costoro si assunsero il compito di contrastare sul loro piano gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata. Vennero a formarsi due fazioni in lotta, la cui posta in gioco era la specie umana e di conseguenza il divenire e la trasformazione del pianeta. Le linee di tensione, così rafforzate, ebbero un effetto secondario non trascurabile. Non solo la specie umana, ma tutti gli esseri della natura fecero dei salti tali sulla strada della coscienza di sé che non avrebbero fatto in condizioni normali nemmeno in 500.000 di anni. Tutta la coscienza totale risultante della natura si trasformò mentre la sfida raggiungeva i livelli più drammatici. Tutte le specie animali e vegetali entrarono in lotta in difesa del libero fluire dell'energia vitale. L'attacco portato dagli esseri malati di morte consisteva nel costringere la specie umana a produrre energia vitale stagnata di cui essi si nutrono. Per farlo intervennero all'altezza del cervello umano, bloccandolo orizzontalmente all'altezza del corpo striato mediante una specie di barriera bioenergetica, la barriera del GH. Questo termine barriera del GH fu coniato allora per distinguere una particolare funzione che ha il corpo striato. Il corpo striato all'interno del cervello ha la funzione di non far passare verso la corteccia cerebrale quei segnali che, arrivando dall'interno del cervello, non sono in sintonia con la descrizione del mondo propria della corteccia cerebrale. Praticamente divide i segnali, gli stimoli che arrivano dalla parte interna alla parte esterna, selezionandoli proprio per salvaguardare l'integrità mentale, diciamo così, della corteccia cerebrale. Scopo di tale barriera era quello di impedire l'affioramento agli organi dell'azione e del giudizio della specie umana di tutta una serie di informazioni che, in un modo o nell'altro, la potevano condurre alla percezione dell'esistenza del quarto livello di sviluppo. Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, sto citando dalla Bibbia, dalla Genesi, primissima parte, no? Dice il Dio dei cristiani, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dell'albero della vita per mangiarne e vivere in eterno. Questo dice uno di loro, impedire la consapevolezza del fine dell'esistenza e la conoscenza dei mezzi per raggiungerla. Il risultato fu un rafforzamento della corteccia cerebrale, mentre la parte interna del cervello veniva tenuta isolata, se non inattiva, ad eccezione di una piccola parte delegata al controllo fisiologico del corpo. Fu peggio che diventare ciechi, sordi e muti contemporaneamente. Tutto ciò che aveva legato per milioni di anni la specie umana al mondo circostante era stato reciso. La specie umana brancolava nel buio. Improvvisamente nella natura eravamo degli estranei, non eravamo in grado di capirla, leggerne i messaggi, comunicare con gli altri esseri della nostra specie né con gli esseri di altre specie. Improvvisamente la specie umana ebbe paura. La paura, una sensazione prima sconosciuta, si impossessò della specie umana colpendo gli individui al centro dello stomaco. La specie umana conobbe il terrore. Estranea al mondo circostante, la specie umana dovette rimettere ordine in un cervello e in un corpo sconosciuti da quando quella saracinesca fu abbassata. I suoi occhi servivano esclusivamente per distinguere figure geometriche e colori. Tentò di descriverli. La sua pelle sentiva lo spostamento di masse fluide, li descrisse. le sue orecchie udivano suoni, li descrisse. Qualcosa spingeva per uscire, ma non ci riusciva. Qualcosa dentro il suo cervello annullava tutto ciò che non era in sintonia con la descrizione del mondo del quotidiano che, a poco, andava formando attraverso le sue descrizioni. Su quelle descrizioni la specie umana elaborò la ragione e la logica. Esseri terribili, fantasmi micidiali, in quelle condizioni non poteva essere diversamente. Abbandonarsi al caos e all'impotenza nei confronti del mondo del quotidiano o descrivere. Di tanto in tanto qualcuno spezzava quella saracinesca, ma per lui era molto pericoloso. I suoi stessi simili tendevano ad eliminarlo e quando gli andava bene ad isolarlo, tanto è pazzo. Troppo pericoloso e incomprensibile è colui che un insieme di ciechi impara a vedere. Fu allora che nacque un nuovo strumento di comunicazione, la parola. Di necessità, l'essere umano ne fece virtù. Dapprima un balbettio incerto, poi via via invase ogni zona del suo essere, non solo in bocca, ma anche nel cervello. L'uomo divenne l'unico essere animale che parla, anche quando pensa. La descrizione, la logica, la ragione, la parola e i numeri contribuirono sempre più a rafforzare la barriera che divideva in due parti isolate il suo cervello. E la specie umana, per tutelare e difendere questa condizione alla quale non vedeva alternative, inventò il condizionamento educazionale. I bambini erano strani, qualche volta erano diversi. Era necessario educarli, condizionarli, strappare loro più energia possibile. In altre parole, era necessario addomesticarli. I costruttori della barriera bioenergetica della specie umana dovettero intervenire in prima persona. La specie umana doveva, a loro giudizio, essere guidata. Ma da chi e come? Il terrore che aveva afferrato l'essere umano fu la chiave della loro soluzione. Essi divennero Dio. Essi si autoelessero Dio proclamandosi creatori dell'universo. Dal loro punto di vista non avevano del tutto torto. Essi erano gli artefici del blocco dell'energia vitale all'interno della specie umana. Essi erano gli inventori e i propagatori dell'energia di morte. Posero se stessi al centro dell'universo, elessero gli uomini a loro servi e donarono loro il pianeta affinché lo distruggessero, trasformandolo a loro immagine e somiglianza, l'orrore. Quanti volti ebbe quel Dio o quegli dei? Nel passato, forse, nessuno sarà mai in grado di elencarne tutti i nomi, erano sempre gli stessi, adattatesi via via a condizioni soggettive diverse. In fondo, la specie umana non è un animale d'allevamento così docile. In qualche individuo la barriera al centro del cervello cedeva e poi, nel corso dei millenni, l'essere umano si era dato due strumenti che non era possibile togliergli. La specie umana faceva l'amore e non solo per generare figli, anzi, e dormiva. Accidenti quanto dormiva. Fra tutti gli esseri della natura, la specie umana era quello che dormiva più a lungo e più profondamente. Quando dormiva riduceva la mente al silenzio e la barriera all'interno del cervello tendeva a sparire. E quando faceva l'amore, la fusione dell'orgasmo gli rimetteva in moto gli strati dell'energia vitale bloccata. Gli esseri, bisognosi di energia vitale stagnata, agirono opportunamente. Applicarono tutte le regole dell'agguato a quegli esseri umani che riuscivano, per una qualche ragione, a superare la barriera, chiamandoli profeti o inviati del Dio. Ma se nei loro viaggi, superata la barriera, andavano troppo lontano, o le loro percezioni erano reali anziché essere mediate dal condizionamento educazionale, o ancora acquistavano troppo potere personale da riuscire a definire quegli esseri per ciò che erano, anziché inginocchiarsi per ciò che volevano apparire, allora agivano per farli ammazzare. c'era sempre qualcuno pronto a difendere le tradizioni antiche, soddisfacendo il bisogno di dominio di esseri, il cui potere si basava sulla propria capacità di terrorizzare e sulla paura di altri esseri umani, di perdere il controllo e il dominio su altri esseri della propria specie. Quanti roghi sono stati innalzati sulla superficie del pianeta, quanti sgozzamenti, teste tagliate, lapidazioni, nel rispetto delle tradizioni di questo o quel Dio, anche se i cristiani hanno superato tutti. Quanti esseri umani, cacciatori di conoscenza e consapevolezza, sono stati in questo modo distrutti. Qualcuno è comunque riuscito a passare al quarto livello, ma altri, troppi, sono stati svuotati e consegnati senza energia vitale all'atto dell'abbandono del corpo fisico. Nel frattempo, gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata portarono a termine il loro capolavoro. Resero la donna schiava in un sistema sociale di schiavi. Per ragioni di sopravvivenza, la specie umana, in ere lontane, aveva trasferito sulla propria parte femminile una serie di vantaggi bioenergetici. Veramente tutte le specie lo hanno fatto, eh? Oppure, se preferiamo, questi erano venuti formandosi per le caratteristiche femminili all'interno della specie. Grazie alle mestruazioni, una donna ha la capacità di rallentare, a volte impedire, la formazione di energia vitale stagnata dentro il proprio corpo, anche senza fare nulla. Ciò permetteva di mantenere, nonostante il blocco bioenergetico all'interno del cervello, un più profondo aggancio col mondo circostante. Tempi più rapidi nel superamento della pubertà, una percezione delle linee di tensione più aperta rispetto all'essere umano maschile. Il sistema sociale imbrigliava i corpi, ma non poteva bloccare la fantasia come risposta psicologica all'insoddisfazione dei bisogni. Un sistema sociale in cui imperasse la parità assoluta fra i sessi avrebbe costruito un gravissimo pericolo per gli esseri spacciatisi per Dio creatore. Un uomo e una donna, o più uomini o più donne, fusi insieme attraverso la loro energia vitale, sono una delle maggiori potenze generate dall'essere natura. E quel Dio ne ha paura, molta paura. Il sesso doveva servire solo per produrre nuovi schiavi per allevamento. Questo era l'ordine degli dei o del Dio, malati di energia vitale stagnata, lanciato attraverso i suoi profeti. Vecchi senza vita. Le fusioni energetiche, le giamplessi, venivano proibite ad eccezione dei rappresentanti del Dio in terra, pena la morte. Non quella dell'anima, ma quella dei roghi, della galera, della lapidazione, morte lenta e dolorosa, come piace al Dio, spacciatosi per padrone del mondo. Infine, gli dei impedirono e ostacolarono il dormire, e attraverso questo il sognare. Per loro è indispensabile impedire alla specie umana di crescere. Così gli dei e l'essere dei vicedei fra gli esseri umani, e costoro si affrettarono a dichiarare la terra di loro proprietà, gliel'aveva data Dio. E l'essere dei privilegiati, che delegarono armati per costringere altri a guadagnarsi il pane col sudore della loro fronte, dopo aver sfamato privilegiati e rappresentanti del Dio in terra. Quei popoli che non si guadagnavano il pane col sudore della propria fronte, non avevano la necessità, date le condizioni oggettive in cui vivevano, vennero chiamati con disprezzo selvaggi e costretti alla schiavitù del lavoro servile o passati per le armi. 200 milioni di esseri umani vennero macellati sulle rotte della schiavitù cristiana verso le Americhe. Quanti vi giunsero in catene per consumare la propria esistenza, soddisfacendo la brama di rubare il pane e la vita agli esseri umani cristiani? Gli esseri malati di morte avevano capito come chi è impegnato a sopravvivere nel quotidiano non pensa a sviluppare il sognare. La strategia attuata dagli esseri amanti dell'energia vitale stagnata è più complessa nell'azione che nella definizione, in quanto nel corso dei millenni dovette essere più volte modificata e rimodellata, seguendo tutte le circostanze create dalla specie umana per sfuggire al loro controllo. L'essere umano non è un animale molto docile, e intervenne l'entità. Fu l'entità a pareggiare le forze messe in campo dagli apprendisti specialisti di terrore.
costoro sapevano come l'entità sia assolutamente indifferente al destino di qualsiasi specie della natura. Su questo contavano, ma il gioco iniziato era pericoloso per l'entità stessa. Il primo scopo dell'entità è preservare e rafforzare se stessa fino alla fusione progressiva con altre entità dell'universo. Il suo scopo è marciare lungo il sentiero del sé, per perdere il contributo al proprio accrescimento delle coscienze provenienti dalla specie umana era una grave perdita, ma rischiare di perdere la natura con decine di migliaia di altre specie per decine di milioni di anni era drammatico. Dover prolungare l'attesa prima di poter fondersi con la più vicina entità astrale era doloroso. Così si ebbero due condizioni assolutamente nuove. Primo, esseri che rinunciavano al passaggio in altri stadi di sviluppo sulla strada del sé per assumersi il compito di bloccare coloro che si spacciavano per dei, guarirli, riaccelerarli e condurli oltre il loro livello in seno all'entità. A quei livelli non si può più disperdere la propria energia vitale al vento. Secondo, una natura con una coscienza complessiva di sé lungo la via del sé molto grande. Questo, legato da linee di tensione specifiche molto solide, costruisce una microentità organizzata per un lavoro specifico. Questa microentità prende il nome di Anticristo. Che cos'è dunque l'Anticristo? L'Anticristo è il respiro di libertà che dal mondo circostante giunge all'essere umano affinché si tolga dalla posizione in ginocchio nella quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra lo hanno inchiodato. Questo è l'Anticristo. Qual è il progetto del pazzo di Nazareth? Il progetto del pazzo di Nazareth è quello di trasformare l'umanità in bestiame di un gregge da condurre al macello. Qual è il messaggio dell'Anticristo? Prendersi in mano la responsabilità della propria vita, costruire se stessi, trasformare la propria morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, perché questo fare arricchisce l'entità in questa parte dello spazio. Ve l'ho già detto, quando vi ho detto l'altra volta, che cos'è l'entità in questa parte dello spazio. L'entità in questa parte dello spazio non è altro che il Sole. Il Sole è l'entità che sta assorbendo tutte le coscienze di sé che si stanno trasformando e stanno costruendo se stesse, e nel Sole continuano la loro trasformazione. Ci sono fasi su fasi, sviluppi su sviluppi, ma alla fin fine è solo la creazione della grande entità in questa parte dello spazio. È una trasformazione soggettiva. Bene, questo è il luogo d'origine del male. Cos'è dunque il luogo d'origine del male? È la necessità che hanno avuto alcuni esseri di sola energia vitale stagnata di soddisfare i loro bisogni. Il loro bisogno era quello di sfamarsi, di rinfocillarsi, di mangiare, di nutrirsi di energia vitale stagnata di un certo tipo. Questa energia vitale stagnata di quel tipo gliela può dare soltanto l'essere umano nella posizione in ginocchio, che si sottomette, che rinuncia a costruire la propria vita, e rinunciando a costruire la propria vita blocca i propri flussi di energia vitale e non fa altro che nutrire questa specie di vampiri. Se gli esseri umani allevano pecore e capre e galline per mangiare, cioè per soddisfare i propri bisogni, questi esseri di sola energia vitale allevano esseri umani per nutrire se stessi. Cosa deve fare l'essere umano per impedire a questi esseri di sola energia vitale stagnata di nutrirsi della propria energia? Semplicemente accelerare la propria energia, cioè dare un gusto, dare un sapore alla propria energia che per questi esseri sia immangiabile. Per dare un gusto diverso alla propria energia è necessario toglierci dalla posizione in ginocchio, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, affermare davanti al mondo io esisto e cominciare un cammino virtuoso per costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza, il proprio sapere e dire io esisto. È questo cambia la velocità del flusso della propria energia vitale e rende questa energia vitale assolutamente inutilizzabile da questi esseri di energia. Se poi vogliamo considerare le caratteristiche, ogni essere della natura o comunque qualsiasi essere emette nell'ambiente una propria qualità di energia vitale qualunque gesto faccia. Cioè, se voi state lavorando in una falegnameria, fate i falegnami, nelle mansioni che voi svolgete emettete una vostra energia vitale nell'ambiente, perché c'è sempre una dispersione, cioè c'è un accumulo e una dispersione di energia vitale, che ha una qualità diversa da quello che magari fa il benzinaio. Cioè lo svolgimento della mansione del benzinaio porta a emettere una qualità di energia vitale nell'ambiente diversa da quello che fa il falegname. E comunque questo vale per i mestieri, ma vale anche per i piaceri, vale anche quando fate l'amore, vale anche quando andate al gabinetto, vale anche quando state male. Cioè qualsiasi azione noi facciamo, qualsiasi stato d'animo noi raggiungiamo, non facciamo altro che emettere nell'ambiente circostante un'energia vitale che ha un sapore e una qualità leggermente diversa da quando facciamo delle azioni diverse o abbiamo degli stati d'animo diversi. Ebbene, questa energia vitale può essere raccolta da chiunque se ne vuole servire, perché è dispersa nell'ambiente ed esistono degli esseri di energia che si cibano di questa energia vitale stagnata. Il problema grosso non è con gli esseri di energia che si cibano della varia energia che viene dispersa dagli esseri della natura, e gli esseri di natura assorbono anche la loro energia, oltretutto. Ma scusate, ma il problema grosso è quando si entra in relazione con l'energia vitale stagnata, cioè quando c'è bisogno, quando si arriva in relazione con esseri che hanno bisogno di sottomettere per nutrirsi, e quando ci sono degli esseri umani sottomessi che hanno bisogno di garantirsi la giustezza morale della loro sottomissione, sottomettendo a loro volta chi non si può difendere. Per cui il vero problema non è tanto la qualità di energia che si emette, il vero problema è la sottomissione, perché soltanto togliendosi dalla posizione della sottomissione si può accelerare i propri flussi di energia vitale e renderli insapori per quelli che sono questi esseri di energia. Per accelerare i flussi di energia vitale occorre vincere il primo nemico che esiste sulla via della conoscenza, che è la paura. Che cos'è la paura? La paura intesa come nemico non è altro che ciò che ti blocca nell'affrontare lo sconosciuto, cioè ciò che ti impedisce di uscire dalla sicurezza che ti dà la descrizione della ragione per affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Ebbene, vincere la paura si può farlo attraverso il coraggio, cioè il coraggio di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Quando la paura viene vinta, la paura si trasforma in timore, cioè quel timore che è al servizio dell'individuo, cioè quel timore che affianca l'individuo, che dice sì, io vado ad affrontare lo sconosciuto, però sarò sufficientemente attrezzato per affrontare lo sconosciuto? Allora sono timoroso nell'affrontare lo sconosciuto, però nello stesso tempo quel timore mi serve solo per rafforzarmi meglio, non mi impedisce di affrontare lo sconosciuto, mentre la paura inchioda questo. Bene, usare il coraggio, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, si cambia la qualità dell'energia vitale che dal soggetto viene emessa nell'ambiente. Cambiando la qualità dell'energia vitale che il soggetto emette nell'ambiente, tiene distanti ogni soggetto che si nutre, ogni essere di energia che si nutre di energia vitale stagnata. Pertanto, per tenere distante un soggetto che si nutre di energia vitale stagnata, non servono riti o cose complicate. Servono cose molto più complicate, cioè serve la capacità soggettiva di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita con tutto ciò che questo comporta. Per cui per tenere lontano esseri di energia negativi, esseri di energia che tendono a distruggere l'uomo, è necessario prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E in questo, io avevo letto l'altra volta un ritaglio di giornale, se voi vi ricordate, in cui uno studio abbastanza recente andava a dire che il cervello della donna era attrezzato in maniera migliore che non il cervello umano per affrontare la logica e, la, e le strategie della vita. In realtà questo è assolutamente vero, ma non è vero soltanto perché la donna ha un cervello migliore dell'uomo, ma è vero perché la donna ha due cose fondamentali superiori all'uomo: ha le mestruazioni e partorisce. Avendo mestruazioni e partorisce, ha due elementi assolutamente naturali attraverso i quali accelerare la propria energia vitale. Perché? Perché partorire significa incubare per 9 mesi un bambino, e un bambino dal punto di vista dell'energia altro non è che un motore energetico, è una coscienza di sé che si sta strutturando, è una consapevolezza che si separa dall'inconscio che ci circonda. E la seconda cosa sono le mestruazioni. Le mestruazioni sono dei violentissimi scarichi di energia che permettono alla donna di sottrarsi dalla sottomissione. Va bene, detto questo, diamo pure il via alle telefonate. Vi ricordo che i numeri di telefono di Radio Gamma sono 049 700 700 e 049 700 838. Va bene. Nel dire questo, andiamo un attimino avanti con la rassegna stampa e con le varie notizie, no? Dalla Repubblica del 13 agosto 2000, disgelo col patriarca, si spera nella sindone. Allora, i cattolici si sono giocati la sindone per riuscire a far fesso il patriarca ortodosso. Esiste una guerra in corso fra cattolici ed ortodossi che il contendersi gli schiavi in Russia, e naturalmente gli ortodossi non vogliono lasciarsi perdere i loro sottomessi, i loro prostrati, e i cattolici stanno facendo di tutto in via ufficiale. Questo pseudo abbraccio che siamo tutti uguali, in realtà sia con Ratzinger e sia con tutta quello che è l'organizzazione mafiosa sul territorio stanno facendo di tutto per riuscire a disarticolare quello che è la struttura della Chiesa ortodossa. Dopo magari se li vedranno con gli altri. E l'uso della sindone, l'esposizione della sindone, è stato fatto proprio, fra le altre cose, anche in funzione di questo. C'è un piccolo particolare, che la sindone è un falso conclamato bieco, brutto, sporco e squallido, e questa è la prima cosa. E la seconda cosa, l'esposizione della sindone, proprio perché è dimostrato che è un falso, è stato, l'abbiamo notizia in questi giorni, uno dei più grossi fallimenti. C'è stato 1 milione di visitatori contro i 2,5 milioni dell'ultima volta, con un periodo ancora più breve, no? E gli ortodossi russi hanno imparato esattamente dai cattolici a cosa servono i santi e come si usano i santi. Infatti la Chiesa russa santifica lo zar Nicola II. Ha ammazzato poche persone, probabilmente l'ha arricchita molto, per cui metterà in ginocchio delle persone davanti all'immagine dello zar. Credo sia una delle robe più sporche, più squallide, però appartiene a loro, ognuno usa i suoi trucchi per mettere le persone in ginocchio, no? Poi gli esseri ammalati di energia vitale stagnata banchettano alla grande davanti a ste cose. Qui ho un articolo dell'Avvenire, si intitola Agora, del giovedì 17 agosto 2000. Una ricerca sui libri di testo scientifici svela una massa di informazioni scorrette e le loro radici ideologiche. Allora, cos'è che è successo? È successo semplicemente che ormai la Chiesa Cattolica, la Bibbia e tutto quello che hanno venduto, la fede stessa, l'esistenza di Dio, si è dimostrato il più grande bluff, il più grande falso che la storia abbia svelato. Cioè, nei manuali scientifici ormai si parla non solo l'idea dell'evoluzione, ma anche tutta una serie di altre idee che ormai sono vincenti, sono reali, sono dimostrate. Purtroppo la Chiesa Cattolica ci fa la figura di quella che ha truffato l'umanità, e non è una figura che piace molto ai vescovi, però questo è avvenuto. Oh, passiamo un attimino a uno degli argomenti del momento, no? Scusate. Uno degli argomenti del momento, clonazione umana, anatema del Vaticano. Siamo sempre al discorso che vi ho fatto oggi pomeriggio. La Chiesa Cattolica della clonazione umana non gliene frega niente, cioè che i scienziati clonano, non clonano, non gliene frega niente. Quello che loro sono preoccupati è che attraverso la clonazione, attraverso quella che è la tecnica di laboratorio e la tecnica medica, si uccida quello che è l'arbitrio di Dio di fare le cose. Cioè, i bambini non nascono più quando Dio vuole, ma nascono quando il laboratorio ritiene opportuno farli nascere. Cioè, praticamente viene tolta al Dio padrone, al Dio macellaio, quello che è la capacità di determinare la vita, e se gli uomini si arrogano questo. Ora, questo non è né buono né cattivo, è soltanto una tecnica. È una tecnica attraverso la quale manipolare la vita. La natura ha sempre manipolato la vita. Da quando esiste la natura, la manipolazione della vita è necessaria, fu necessaria per far nascere le specie. Se non ci fosse stata la manipolazione del DNA, le specie non sarebbero mai nate. Il problema è che i cattolici vedono privato il loro Dio dell'arbitrio attraverso la quale controllare gli esseri umani. Vediamo un attimo. Pronto?
Sì, pronto. Ciao, sono Cirillo Castelfranco.
Ciao, dimmi.
Una domanda. Quando tu credi in Dio?
Mi sembra che se mi hai seguito fino adesso sai benissimo che il Dio padrone non esiste.
Allora, perché quando esprimi la tua visione del mondo parli di Dio come un soggetto vivente, come in realtà?
Perché è una descrizione che agisce. Cioè, non è necessario che lui esista o non esista. Esiste una descrizione che diventa legge, diventa imperio sugli esseri umani. Cioè, il macellaio di Sodoma e Gomorra, anche se non è mai esistito, anche se non ha mai macellato a Sodoma e Gomorra, è un principio giuridico attraverso il quale viene fatta dell'imposizione agli esseri umani. Per cui diventa un principio elevato a principio divino. Cioè, o fai quello che voglio io ti ammazzo. L'assolutismo della Chiesa Cattolica nasce da questo.
Sì, ma vabbè, ma se io, mettiamo che io faccio un comandamento, no?
Sì.
Io non esisto, esiste il comandamento.
Sì.
Però il comandamento è riferito a chi lo ha espresso.
Sì.
E questo disorienta, disorienta quando uno esprime un punto di vista riguardo a questa cosa, perché tutto sommato si parla di qualcosa che non c'è.
Sì, questo è vero, però sta di fatto che il principio esiste, cioè la descrizione del principio in sé esiste, cioè la descrizione del Dio cristiano c'è nella Bibbia, cioè le sue gesta ci sono e vengono elevate a principi sociali. È di questo che esiste, cioè non è che esiste il Dio che ha creato il mondo, esistono dei principi elevati a descrizione ed elevati a principi sociali ai quali si chiede agli esseri umani di sottomettersi. Per cui da un lato non esiste il Dio che ha enunciato quei principi che è un falso, e dall'altro lato esiste una descrizione che determina l'esistenza di un Dio a cui si chiede sottomissione.
Va bene, ma allora se i comandamenti cosiddetti divini, la legge divina, non l'ha fatta Dio, perché Dio non esiste, qualcun altro l'avrà fatta, no?
Certo,
questi sono gli uomini.
Gli uomini.
Allora non si può, scusami, ma io non trovo corretto dire Dio, questo, l'altro. Gli uomini si sono autoimposti una legge fingendo che questa provenisse dall'esterno. È più corretto dire così?
Sì,
e anche uno ti segue meglio nel discorso?
No, il problema è questo, cioè io questo discorso l'ho già spiegato, anche Gesù di Nazareth non è mai esistito, però esiste la sua descrizione e la sua descrizione viene trattata come oggetto in sé, ed è importante trattarla come oggetto in sé, perché altrimenti noi giochiamo con i bussolotti. Cioè, il fatto che lui dica o fai quello che voglio io ti ammazzo, anche se quello che dice quello non esiste perché è riferito a un uomo che lo proietta al divino, di fatto una volta proiettato al divino, dal divino torna all'uomo. E bisogna che ce lo ricordiamo questo, perché se un uomo, cioè, per esempio nella società romana c'era lo schiavismo, no?
Però l'ordine schiavista, la società romana, faceva parte della società, non era il Dio che lo imponeva. Pertanto, cambiando le regole della società romana, si poteva uscire dallo schiavismo e lo si stava già facendo. Poi arriva il cristianesimo che lo schiavismo lo fa dipendere da Dio, cioè è Dio che determina lo schiavismo, che determina le relazioni fra gli uomini, di conseguenza diventa una verità alla quale sottomettere gli esseri umani. Per cui una verità sporca che esiste in se stessa, di un Dio inesistente di cui degli esseri umani si usano per mettere in ginocchio altri esseri umani. Non so se riesco a farmi comprendere.
Però questo io continuo a dire che non è un modo, perché tu prendi, cioè dai per vero qualcosa che non è, insomma, e allora si cade nel trabocchetto. Guarda, io secondo me non solo questa cultura, quella cattolica, perché è uno dei tanti prodotti di quello che io definisco la cultura occidentale, no? La cultura occidentale come la conosciamo noi ha la sua grandissima abilità non nelle verità, nel produrre le verità, nell'orientare nelle persone, ma nel creare una dissimulazione su quello che è il reale scopo per cui fa una cosa.
Sì, l'apparenza nasconde la sostanza, sì.
La strategia dell'inganno, la strategia del disorientare, dell'equivoco,
sì, certo.
Quella è una cosa bestiale, quella è la sua grandissima abilità.
È vero.
E allora se io prendo sul serio, se quando fanno la processione per il paese, che io mi diverto tanto a guardarla, dico che la gente segue la Madonna, secondo me è sbagliato. La gente tiene su la Madonna.
Sì.
È diverso.
Certo.
Ed è l'opposto, insomma.
Ma vedi, quando facciamo discorsi di questo genere, esistono tanti piani su cui incentriamo il discorso. Cioè non esiste un piano solo su cui possiamo fare un discorso. Cioè, un aspetto tipo quello della Madonna e la gente che hai tirato fuori adesso, no? Si può svilupparlo in 10-12 piani diversi, non necessariamente quello che dici tu, io lo sottoscrivo, cioè concordo perfettamente, però ti dico che a un certo punto la Madonna con la figa vergine è andata a distruggermi quelle che erano le divinità pagane, però la Madonna con la figa vergine non è mai esistita. Però di fatto le divinità pagane sono state distrutte. Cioè, possiamo fare tantissimi discorsi, capisci? Non necessariamente un discorso in contrapposizione con un altro. Non so se riesco a farmi capire.
È quasi che devo seguirti meglio allora. Devo seguirti meglio.
Per esempio, pigliamo la Costituzione della Repubblica Italiana. Esiste come Costituzione, no? È un dato di fatto, non possiamo venir meno di quella Costituzione, però non possiamo dire che un uomo ha determinato quella Costituzione, è il frutto di un processo umano, però non possiamo negare l'esistenza di quella Costituzione, perché tutte le leggi fanno capo a quella Costituzione, pertanto quella Costituzione ha in sé una personalità, ha in sé un modo di essere, un modo di rappresentarsi. Chiaramente non diremo mai che è stata fatta da un uomo, però ha una capacità di rappresentare se stessa, per cui tutte le leggi che vengono fatte in questo paese sono riferite a quella Costituzione.
Sì, beh, penso che sia un capitolo.
Cioè, la descrizione è oggetto in sé anche se non ha una personalità. Cioè, il Gesù di Nazareth è esistito non perché lui sia esistito, perché come persona è mai esistito, ma è esistita la sua descrizione, la quale ha condizionato la vita degli uomini.
Ho capito.
Cioè, su questo piano sto parlando, dopo lo puoi accettare o meno, non, questo non lo discuto io.
No, se io trovavo molto utile riuscire a capire l'inganno, insomma. Non prendere per buono l'apparenza, ecco, quello.
Non la prendo per buono, assolutamente.
È una difficoltà grandissima riuscire a capire il vero scopo per cui si fa una cosa.
Certo, sono d'accordo con te.
Vabbè. Io ti ascolto per radio se.
Grazie.
E ti saluto.
Ciao, grazie.
Ok, io chiudo qui le telefonate e ringrazio Cirillo naturalmente. Niente, una cosa devo dire. io non prendo per buona l'apparenza, io so benissimo la differenza che c'è fra apparenza e sostanza, o almeno ci provo, in ogni caso non mi fermo mai alla prima cosa che appare. Quello che a me mi interessa stabilire è un discorso che non sia un unilaterale. Io so che Gesù di Nazareth non è mai esistito, io so che non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio del mondo, io so che tutto questo non è mai esistito e non vi ho mai imbrogliato su questo dicendo che invece è esistito, però esistono delle rappresentazioni, esistono delle descrizioni che è come se fossero esistite, cioè la loro incidenza sulla vita degli uomini è come se fossero esistite, per cui se da un lato dico questo non esiste, dall'altro lato dico questo descritto in questo modo esiste perché questa cosa incide sulla vita degli uomini. Allora, da un lato combatto la credenza, dico il Dio creatore non è mai esistito, Gesù di Nazareth non è mai esistita, Madonna Vergine non è mai esistita. Dall'altro lato però combatto anche il concetto in se stesso, cioè la descrizione del pazzo di Nazareth, la descrizione del macellaio di Sodoma e Gomorra e la loro capacità di incidere sulla vita delle persone. No, voi non, queste cose, la descrizione del pazzo di Nazareth non può mettere in ginocchio gli esseri umani, è una porcheria, una vigliaccata. Pertanto io combatto tutti gli aspetti possibili, non mi fermo a un solo aspetto, è questo che voglio dire. Bon, io vi ringrazio per l'ascolto, c'ho qui Stefano che adesso lascio a lui i microfoni. Vi ricordo che io domani sera non sarò in assemblea speaker perché sabato ho la conferenza su Amarostica, per cui vi do appuntamento sabato alle 20.30 con la conferenza Monoteismo, Stupro e Pederastia. Vi ricordo che in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, l'ingresso è libero, non si paga assolutamente niente, presenterò i materiali, fra le altre cose anche il volantone che vi ho letto oggi sarà presente, se per una piccola offerta alla radio lo potete prendere, insomma, con altri volantoni. Bon, grazie per l'ascolto e a risentirci sabato prossimo alle ore 20.30 per chi viene e a giovedì prossimo per la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci.